Nel frattempo passiamo all'ultima diretta che avevamo previsto per questa mattinata, una diretta diciamo di respiro un po' più internazionale, perché ci sembrava importante dare spazio a qualcosa che succede a delle latitudini mai particolarmente sondate dalla stampa internazionale e soprattutto dalla stampa italiana. Parliamo di Haiti, l'isola appunto caraibica in cui da diversi anni si vive una situazione di quasi guerra civile. Le ultime notizie vedono un massacro terribile con più di un centinaio di morti ad opera di una gang locale nella città di Port Sondé. Su questo andiamo a sentire Roberto Codazzi, che era già stato con noi a questi microfoni già per parlare di Haiti diversi mesi fa, quando la situazione sull'isola sembrava in qualche modo avviarsi verso quantomeno uno status quo. Pronto Roberto, ci senti?
Sì, sì, ci sono. Buona giornata.
Buongiorno. Ti vorremmo chiedere inizialmente diciamo un pochino i dettagli della situazione che si vive in questo momento a Haiti. È una situazione che comunque preoccupa, anche se in qualche modo si dà, no? Sembra che si dia già per persa, però preoccupa la politica internazionale. C'è stato l'invio di un corpo di polizia speciale keniota. Insomma, le Nazioni Unite preoccupano spesso, e anche in casa USA ci sono delle preoccupazioni per lo stato dell'isola nel Mar dei Caraibi. Ecco, se puoi farci un po' una panoramica dell'aria che si respira in questo momento a Haiti, anche in relazione a questi terribili massacri che ci sono stati in questi giorni.
Sì, allora, per dare un quadro un po' generale dobbiamo fare un salto indietro di qualche anno almeno. A luglio del 2021, se vi ricordate, c'è stato l'omicidio del presidente di Haiti, ucciso nel sonno nella sua casa. Da allora, ma in realtà già da prima, come immaginabile, però da allora c'è stata un'escalation per cui Haiti sostanzialmente è diventato un paese ingovernabile in mano a bande armate e a una sostanziale anarchia. Negli anni che si sono succeduti c'è stato un primo ministro che ha esercitato il potere di presidente di fatto. Ricordiamo che ad Haiti non è presente un parlamento, perché sono decaduti sia i senatori che i deputati diversi anni fa e non sono state organizzate elezioni. Le ultime elezioni erano previste per l'ottobre del 2021, poi sospese dopo l'omicidio del presidente e mai più riorganizzate. A marzo di quest'anno il primo presidente di fatto si è dimesso, lasciando il posto a un consiglio di transizione presidenziale che raccoglie esponenti delle varie forze politiche e alcune forze sociali, comprese quelle religiose, e che ha il compito di traghettare il paese entro due anni alle nuove elezioni. Questo consiglio presidenziale è un consiglio molto contestato, nel senso che tre dei nove membri sono accusati di corruzione e non avrebbero i titoli per rimanere in consiglio, ma ci sono, e il presidente del consiglio, che è quello che fa funzione, il presidente della Repubblica Haitiana, è a rotazione, per cui giusto un paio di giorni fa c'è stato il cambio di presidenza. I poteri di questo consiglio sono molto limitati, ma perché Haiti ha una situazione di completo sbando istituzionale. Giusto per parlare del tema della sicurezza, che poi è il grossissimo tema che viviamo oggi ad Haiti, con appunto un territorio controllato dallo Stato, si stima che le forze di polizia haitiane attive siano fra i 3 e i 5 mila addetti, in un territorio che dovrebbe averne 120.000, quindi assolutamente incontrollabile. In questa situazione, dopo l'insediamento del Consiglio di Transizione Presidenziale, è stato dato l'ok da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a una missione di polizia internazionale autorizzata dall'ONU, ma non guidata dall'ONU. Questo è importante. Questa missione di polizia internazionale ha il coordinamento in mano al Kenya, che ha inviato finora circa 400 poliziotti e vede la partecipazione sul campo anche di Benin e Giamaica, oltre che una promessa di invio da parte delle Bahamas. È finanziata da stati in forma volontaria, sostanzialmente da Stati Uniti, Canada e in parte dall'Unione Europea, e dovrebbe avere il compito di controllare i luoghi strategici di Haiti, che sono sostanzialmente il porto, l'aeroporto e alcuni palazzi governativi. Dico dovrebbe perché in realtà le forze in campo sono spropositate, si parla di gang che controllano dai 15 ai 25 mila unità in tutta Haiti, quindi se pensiamo ai 400 poliziotti kenyoti sono assolutamente numeri non paragonabili gli uni con gli altri. In questa situazione appunto la popolazione è quella che soffre perché non esiste nessuno spazio di sicurezza all'interno dell'isola, né nella capitale dove si sta concentrando adesso l'intervento della Polizia Internazionale, né tantomeno nel resto dell'isola.
Ok, grazie mille intanto per questa panoramica. Una domanda che ti volevo fare riguardava, ne avevamo insomma anche già parlato nell'ultima diretta, però non so se sia cambiato qualcosa sul campo, riguardava proprio appunto questo assetto, diciamo, di potere caotico e diciamo molto brutale in mano a questi gruppi criminali, nel senso che ci sembrava di percepire, quantomeno da parte di alcuni leader, anche delle velleità di dominio politico, insomma Barbecue Cherizier e vari altri, e sembrava, come dire, se uno si va a guardare un certo tipo di propaganda, un certo tipo di discorso retorico portato avanti da questi gruppi armati, che uno dei principali punti sul loro programma sia non solo quello di accaparrarsi risorse e o soldi e o potere, ma anche quello di provare a garantire o quantomeno fare pressione per garantire una serie di servizi essenziali alla popolazione che sono totalmente manchevoli sull'isola anche a causa di questa situazione politica disastrosa che tu hai dettagliato in conseguenza del famoso terremoto, degli aiuti americani che arrivano male e col contagocce, no? Quindi c'è anche una volontà in qualche modo di farsi interprete di un disagio sociale, di un disagio popolare e di costituirsi, no, in forza politica armata. Questo tipo di velleità, questo tipo di retorica contrastano però chiaramente con la situazione sul campo, in cui appunto massacro si sussegue a massacro, insicurezza si sussegue a insicurezza, e insomma la domanda che volevamo farti era se questa potesse essere un'interpretazione reale, cioè se ci fosse da parte quantomeno di alcune di questi gruppi criminali, no, il desiderio di porsi in qualche modo come soggetto che interpreta e fa pressione per i bisogni della popolazione, o se sia invece una mera questione di controllo del proprio orticello in un paese totalmente allo sbando.
Allora, la situazione, c'è una doppia faccia che viene presentata da alcune bande. Ricordiamoci che molte di queste bande sono guidate da persone che hanno avuto un ruolo politico in passato, o sono stati membri del corpo di polizia o sono stati membri del Parlamento. Parleremo poi magari del massacro successo una settimana fa a Port Sandé. La banda che l'ha realizzato è proprio stata fondata da un ex deputato, quindi hanno una certa capacità retorica in qualche modo da poter spendere. Sicuramente questo però non è la finalità della banda. Loro hanno capito che hanno la possibilità di accedere ai media occidentali presentandosi in qualche modo come dei partigiani della popolazione contro la corruzione della politica. Haiti è un paese fortissimamente corrotto, ma in realtà non hanno nessun piano sociale di intervento, nessun piano politico di riforma dello Stato. Sono dei criminali, utilizzano metodi criminali, si rivolgono in forma violenta contro la popolazione che cerca in qualche modo di organizzarsi, e non hanno nessun tipo di piano sociale di intervento. Quindi questa è un'immagine che tentano di vendere, di accreditarsi, soprattutto rispetto ai media occidentali, che fanno in parte il loro gioco, nel senso che possiamo assistere sui giornali, in parte anche italiani, ma esteri, anche a interviste a questi leader che si presentano come rivoluzionari, ma nella realtà non hanno assolutamente nulla di tutto ciò. È una forma di protezione e di pubblicità che si danno.
Ok, grazie. Un'altra cosa che volevo chiedere è un pochino se ci sono delle previsioni, insomma, di un interessamento in qualche maniera più organico o più programmatico da parte degli Stati Uniti alla situazione. Insomma, per ora, come tu hai detto giustamente prima, si è passati soprattutto attraverso il finanziamento e l'appoggio indiretto alle missioni, soprattutto di polizia e di ordine pubblico portate avanti dalle Nazioni Unite, senza parallelamente, credo, mi sembra, però correggimi se sbaglio, insomma, anche finanziando una serie di programmi di assistenza, di fondi, eccetera eccetera, ma insomma, alla luce di una situazione che perdura ormai da quasi un decennio in maniera molto acuta da almeno un paio d'anni, se ci sono da parte del vicino, diciamo, più potente della regione interessi a intervenire in maniera più organica anche in relazione, non so, alle future elezioni americane e a una risignificazione della politica estera degli Stati Uniti, sia nei confronti che dei Caraibi che nei confronti, diciamo, della zona dell'America centrale.
Sì, allora, settimana scorsa nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU si è discusso del rinnovo della missione internazionale di polizia. Gli Stati Uniti erano arrivati con una bozza che prevedeva la trasformazione di questa missione internazionale autorizzata dalle Nazioni Unite in una missione delle Nazioni Unite. Questo voleva dire sicuramente rifornimenti economici molto più ingenti, perché si passa da una base volontaria a una base obbligatoria, e la possibilità di molti stati di aggiungersi ai contingenti, oltre a cambiare le regole di ingaggio, e quindi dalla mera protezione statica degli edifici alla collaborazione effettiva per il controllo del territorio. Questa bozza non è arrivata al voto perché c'è stata l'opposizione da parte di Russia e di Cina, che ritengono che le situazioni interne degli stati debbano essere gestite dagli stati stessi senza l'intromissione delle Nazioni Unite. Davanti a questo, diciamo, fallimento diplomatico degli Stati Uniti, gli Stati Uniti si sono in qualche modo attivati su due fronti. Da una parte hanno riconfermato e rafforzato i finanziamenti per la missione internazionale e in parte anche per interventi di carattere di gestione dell'emergenza, che sono però molto molto difficoltosi, se pensiamo che tutte le vie di comunicazione e di accesso alla capitale sono sotto il controllo delle bande armate, che ogni tentativo di liberare le vie di comunicazione porta a forti scontri armati che le forze di polizia non riescono a vincere. E dall'altra parte invece sono ripresi i voli di deportazione degli immigrati non regolari haitiani presenti sul territorio degli Stati Uniti verso Haiti. Quindi, pur riconoscendo che la situazione è tragica, siamo di fronte a una catastrofe, parliamo di più di 700.000 persone rifugiate interne in Haiti dovute alla violenza, gli Stati Uniti non hanno preso in considerazione la possibilità di bloccare i voli di rimpatrio. Se a questo aggiungiamo, diciamo, le sparate di Trump, che ha identificato negli haitiani come una figura da attaccare per trarne vantaggio elettorale, di qualche settimana fa l'accusa verso gli immigrati haitiani di mangiare cani e gatti domestici in Wisconsin, capiamo che la situazione generale, diciamo, per la popolazione haitiana negli Stati Uniti non è sicuramente vantaggiosa. In questo la vicina Repubblica Dominicana ha annunciato che inizierà a fare 10.000 rimpatri verso Haiti al mese di popolazione non regolare presente sul suo territorio.
Ecco, infatti proprio questa era l'ultima domanda che ti volevo porre, insomma, riguardo alle condizioni della popolazione di rifugiati e di migranti haitiani negli Stati Uniti. Si parla, insomma, di 500.000 di persone, tra cui appunto 20.000 solo nella città di Springfield, quella in cui, secondo le sparate al dibattito presidenziale di Donald Trump, gli haitiani mangiano cani, gatti e animali domestici. Io ho sotto gli occhi un interessante articolo di TheConversation.com che dettaglia, insomma, la situazione degli immigrati haitiani negli Stati Uniti e che riconduce, diciamo, una ostilità di fondo soprattutto da parte del mondo della destra conservatrice americana di cui Donald Trump fa parte nei confronti degli haitiani, proprio alla storia peculiare di Haiti, che è stato il primo paese, lo ricordiamo, quando ancora era Saint-Domingue, a liberarsi da solo, quindi ad avere un processo di indipendenza che è passato tramite una rivolta degli schiavi e la liberazione totale di tutti gli schiavi dell'isola. Ecco, volevo chiederti se avevi, diciamo, un commento su questa ipotesi di quest'articolo, che, insomma, una certa ostilità da parte dell'establishment americano e a maggior ragione dei conservatori sia vincolabile anche alla peculiare storia dell'isola e a quello che essa simbolicamente rappresenta no, nella storia dell'Atlantico.
Io credo che l'ostilità sia sempre verso i poveri. Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo, più povero sicuramente attualmente delle Americhe e il più vicino agli Stati Uniti tra i paesi poveri. Quindi più che la storia, normalmente il nostro pregiudizio verso gli statunitensi ci fa credere che la loro conoscenza storica sia molto limitata al loro paese e poco estesa verso gli altri, però più che elemento storico influisce molto nell'elemento sociale. Tutti coloro che vengono identificati come appartenenti a popolazioni tendenzialmente povere subiscono un fortissimo pregiudizio e gli haitiani questo lo portano con sé da molti anni. Abbiamo vissuto negli anni '80 con l'HIV, in cui per un periodo viene detto che l'HIV nasce da Haiti e poi viene esportata in tutto il mondo. L'abbiamo poi vissuta più recentemente con la forte ondata migratoria di haitiani verso gli stati dell'America continentale e poi verso gli Stati Uniti. In questo momento in particolare gli haitiani hanno una diaspora altissima che si era diffusa soprattutto negli anni 2000 verso il Brasile, verso l'Argentina e il Cile. Con la crisi che hanno vissuto soprattutto Brasile e Argentina, questa massa di persone ha iniziato la via del Darien, quindi ha risalito il Panama, il Messico e sta arrivando negli Stati Uniti. Questo alto numero di persone effettivamente in situazione di indigenza porta con sé una reazione di razzismo e di esclusione da parte di chi li sta vedendo arrivare.
Ok, grazie Roberto. Non so se volevi aggiungere qualcosa in chiusura.
No, se non il solito scoramento di quando si parla di Haiti, che non si riesce a vedere all'orizzonte una possibilità di miglioramento nell'immediato e l'importanza che rimanga nei radar della comunicazione, perché altrimenti, se viene abbandonata a se stessa, non riesce ad uscire, e questo poi provoca ancora più sofferenza e ancora più disperazione nella popolazione che non riesce a scappare da quella terra.
Certo, noi dai 105.250 continueremo a parlarne. Intanto il podcast di questa diretta e delle altre dirette della mattinata informativa si troverà su www.radioblackout.org. Roberto, noi ti ringraziamo e a risentirci.
Grazie mille a voi.
Ciao.
Ciao.
Yes, me,